Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa in questo martedì 23 aprile 2024. Stiamo per iniziare, come tutte le mattine, la rassegna stampa, la lettura e il commento dei quotidiani. Vi ricordo in apertura i nostri contatti, il numero di telefono è lo 06 49 17 50, il nostro sito internet www.ondarossa.info, dove potete cliccare ascolta la diretta per ascoltarci da ovunque in diretta streaming, ma trovate in alto sul nostro sito il banner della campagna di radioabbonamento di Giror 2024. Come saprete, Radio Onda Rossa trasmette senza pubblicità, senza padroni né padrini politici, e lo fa grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, e quindi vi chiediamo se potete di sottoscrivere questo radioabbonamento, che serve a sostenere le ingenti spese, più di 35.000 euro che ogni anno come collettivo di Radio Onda Rossa dobbiamo cercare di raccogliere per portare avanti questo mezzo di informazione dal basso. Quindi vi lascio alla sigla della rassegna stampa e arriviamo subito con la lettura dei quotidiani.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Ancora buongiorno, siete collegati agli 87.9 nella modulazione di frequenza. Partiamo subito con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, quotidiani che aprono più o meno tutti sulle stesse notizie. Ce n'è una che sicuramente ci sta particolarmente a cuore cercare di commentare, notizia che ad esempio sulla prima pagina del Corriere della Sera non è facilissimo ritrovare, è in secondo piano rispetto ad altri quotidiani, che Corriere della Sera, che mette una doppia fotografia in prima pagina che riguarda lo scudetto dell'Inter, poi parla del centrodestra che vince in Basilicata, la caduta dei 5 Stelle, c'è un commento di Massimo Franco che magari forse andremo a dargli un'occhiata, ma si fa fatica a trovare invece questa notizia molto, molto grave, che ai noi non ci stupisce, che è gli abusi sui minori al carcere del Beccaria di Milano, arrestati 13 agenti del carcere. E, notizia che viene messa insieme appena sotto a ucciso a 13 anni dai pitbull. Francesco Pio, 13 mesi appena, è stato strappato dalle braccia dello zio e ucciso, la tragedia a Eboli. E poi, diciamo, spicca in taglio alto il capo degli 007 israeliani che si dimette per insomma quello che è accaduto il 7 ottobre. E sicuramente importante, per quanto insomma preoccupante, l'editoriale del Corriere della Sera di Angelo Panebianco. Corriere della Sera che non è la prima volta che in queste settimane si fa portavoce di questa necessità di una corsa all'aumento ancora delle spese militari e di questa necessità di una difesa europea. L'editoriale di Panebianco ci parla appunto del fatto che secondo lui è bassa la probabilità che l'Europa riesca in tempi ragionevoli a provvedere alla propria sicurezza. È verosimile che la quotazione di questo avvenimento equivalga a quella assegnata a un brocco che partecipi a una corsa di cavalli, poche chance. E quindi parla del fatto che prima di tutto questa è una questione psicologica, ha a che fare con processi mentali nel rapporto sullo Stato. Nel mercato unico Enrico Letta ha ricordato che quasi l'80% delle armi inviate dall'Europa all'Ucraina dall'inizio del conflitto è stato acquistato da produttori non europei. Mario Draghi, anticipando i temi del rapporto che presenterà alla Commissione sulla competitività in Europa, ricorda che la frammentazione nel settore della difesa impedisce economie di scala e blocca lo sviluppo della capacità industriali. Nel frattempo nei palazzi dell'Unione Europea c'è chi spinge per dotare i paesi UE di un'efficiente difesa antimissilistica da affiancare ai dispositivi dell'Alleanza Atlantica. Non si sa se a non si sa se e quando ciò potrà avvenire. C'è la NATO naturalmente, ma il suo destino è nelle mani degli americani. Gli elettori americani potrebbero decidere che tocchi agli europei in un prossimo futuro provvedere alla propria sicurezza. Leggiamo ancora una parte di questo editoriale. In quel caso l'Europa potrebbe ritrovarsi improvvisamente nelle condizioni di un agnello circondato da lupi feroci e famelici. Perché tirare in ballo la psicologia? Perché nella mente di tanti europei sembra esserci un grumo che blocca la possibilità di comprendere che il passato è passato, che il mondo di ieri non esiste più, che occorre adattarsi alle nuove condizioni, che per sopravvivere occorre cambiare. Tanti europei sembrano incapaci di accettare il fatto che la sicurezza non è una condizione naturale, né un regalo elargito loro da qualche misteriosa divinità e di cui potranno beneficiare indefinitivamente. L'inerzia mentale è comprensibile. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale gli europei sono stati consumatori di sicurezza anziché produttori. È grazie alla protezione militare americana che li liberava dall'onere di investire massicciamente nella propria difesa che gli europei hanno potuto sviluppare i loro costosissimi sistemi di welfare. Si sono abituati a credere che la sicurezza sia un pasto gratis. È bello essere pacifisti, ma la pace, quando c'è, non è il frutto della mansuetudine. Se c'è la pace vuol dire che qualcuno dispone delle armi per difenderla e imporla. Insomma, l'editoriale di Pane Bianco è da volta a stomaco, come sempre, insomma anche pesante leggere di prima mattina queste parole, per quanto insomma non ho letto solo la metà, sia credo importante commentare questo tipo di notizie e quello che è poi una firma, ai noi, importante del giornalismo italiano, che spesso firma editoriali sul Corriere della Sera, un guerrafondaio conclamato che qui insomma scrive una serie ovviamente di falsità, tra cui il fatto che gli Stati Uniti siano stati i garanti della pace, quando insomma sappiamo essere stati invece i fautori di buona parte delle guerre che in lungo e in largo per il pianeta sono state portate avanti negli ultimi 80 anni, che la pace si fondi sulle armi. Anche questo è un concetto discutibile e sicuramente di parte di chi insomma fa parte di quell'arco di potere di cui il giornalismo italiano si siede fra le poltrone più importanti, di chi garantisce enormi profitti alle industrie belliche. Qua poi continua citando Fukuyama e insomma nei suoi deliri da guerrafondaio, cercando in tutte le maniere di giustificare una necessità di una corsa ulteriore agli armamenti, parlando anche del fatto che gli investimenti vengono fatti su aziende non italiane, quando in realtà abbiamo letto in queste settimane anche sui quotidiani delle cifre dell'aumento dei profitti di aziende come Leonardo Finmeccanica ed altre. Infatti, se si va ad esempio sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, c'è un articolo in taglio alto che parla del boom delle spese militari, più 6,8%, Kiev, traffico d'armi al confine. Sappiamo come il Congresso americano abbia appena approvato un enorme acquisto di armi destinate sia a Kiev che a Israele, che a Taiwan, che insomma a alimentare diversi scenari di guerra, guerreggiato anche di tensioni internazionali, dove gli Stati Uniti hanno un ruolo che non è quello di mantenere la pace come Pane Bianco millanta, ma ben altro. Il Fatto Quotidiano a centropagina ci parla delle elezioni in Basilicata, tema che occupa tutte le prime pagine dei quotidiani di oggi. Parla di Elli a pezzi, bocciata dal PD e in Basilicata, fa riferimento al fatto che c'è stata maretta interna al PD sulle elezioni europee e sulla proposta di inserire il nome della Schlein sul simbolo del partito per le elezioni europee, proposta che vedeva una grossa parte del partito contraria e che è stata alla fine rigettata. E parla anche della questione della Basilicata, dove una coalizione larga di destra, con all'interno anche Italia Viva e Calenda, ha visto una percentuale importante, 58% di preferenze, che ha portato la Lucania a Bardi. questo, insomma, lo ripeto, lo ritroviamo su tante prime pagine. Quindi sulla colonna di sinistra troviamo diversi approfondimenti. C'è ancora la questione Scurati e 25 aprile, è pagato? No, è gratis. Ecco la vera storia, Scurati. Rai, Meloni alla Renzi, vuole un bonus di 80 euro per il voto, ma è una tantum. Parla Tridico del 5 Stelle, ovviamente trova spazio in prima pagina del Fatto, una sinistra vera e antifascista ha il simbolo di pace. E qua si fa riferimento al fatto che invece il 5 Stelle ha scelto di correre alle europee non con il nome di un politico, ma con la parola pace dentro al simbolo del partito. Ci avviciniamo a queste elezioni europee e dovremo sorbirci ovviamente tutto questo dibattito a tratti veramente molto molto poco interessante. In taglio basso trova spazio la questione del Beccaria di Milano, 13 agenti arrestati, lo leggiamo anche dal Fatto. Insomma, le notizie sono un po' queste ovunque, non la faccio troppo lunga. La Repubblica sceglie un'apertura diversa con uno Scurati scuote la destra e riporta una serie di dichiarazioni di esponenti della coalizione di destra al governo rispetto alla questione. Ricordiamo che la questione della libertà di stampa e della RAI in generale sta facendo parecchio parlare di un governo che sta utilizzando quello spazio in maniera molto politica e lo è stato nelle settimane scorse rispetto ad altre questioni, rispetto alla possibilità di far passare discorsi di esponenti del governo sulle reti RAI senza contraddittorio. Ora lo è il monologo di Scurati, che insomma è stato tagliato dalla programmazione di cui sicuramente tutti voi che state ascoltando sapete e avete sentito. E qua si riporta la dichiarazione di Crosetto: fuori dal tempo certi dirigenti RAI, Forza Italia con la Premier contro la Lega per nuovi nomi nel CDA, il direttore generale Rossi critica la di Sergio e frena, nessuna censura. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni di Bortone. Schlein ci ripensa, via il nome dal simbolo PD, insomma le stesse notizie che abbiamo trovato altrove. E Repubblica insomma si fa baluardo dell'antifascismo verso questo 25 aprile in maniera insomma abbastanza utile a farsi un volto interessante. Qui riporta due firme in prima pagina, quella di Manconi e quella di Gotor, che parlano della propaganda di corte e cortile ed è un commento sempre alla vicenda di Scurati. Manconi esorta al fatto che la vicenda e la censura nei confronti di Scurati non venga dimenticata troppo presto, si tratta di qualcosa di molto serio, a dimostrarlo sono innanzitutto le strategie di dissimulazione adottate dalla destra politico-mediatica, non è la dissimulazione onesta di cui scriveva Torquato Accetto a metà del XVII secolo, bensì quella infingarda della propaganda di corte e di cortile, ed è proprio la Presidente del Consiglio a indirizzare tale strategia o, se si preferisce, a tracciare il solco. E ancora sull'antifascismo che non si può dire, l'altro commento all'Incipit parla del caso Scurati, che è emblematico perché rivela che quanti oggi governano l'Italia non hanno ancora risolto il loro rapporto con il fascismo. Insomma, cose di cui siamo ben consapevoli, diciamo, sicuramente io direi che è importante che ci sia in Italia ancora un'indignazione diffusa non solo tra la stampa della sinistra, diciamo, prezzolata e che trova spazio nelle prime dei quotidiani come Repubblica, ma che possa indignare tra la popolazione, per quanto non so se è il primo problema delle persone, però comunque questa censura che ha incontrato il monologo di Scurati, ricordiamo uno scrittore che ha vinto anche il premio Strega, che ha scritto questi libri su Mussolini e sulla storia del fascismo e perché insomma aveva scritto un monologo che parlava e attaccava anche apertamente il governo rispetto alle contraddizioni che leggiamo ora qui sui quotidiani, monologo che è stato poi letto in televisione da diversi giornalisti e che però, come giustamente diceva Manconi, la Meloni è stata in grado di controutilizzare e di insomma cercare di sminuire e di riportare la questione non a un fastidio politico nel fatto che si parli di resistenza, di antifascismo, di liberazione in televisione, ma che venga attaccata apertamente il governo per avere una palese contraddizione interna nei termini di questa pagina fondamentale della storia di questo paese, che tentano in tutte le maniere di schivare pubblicamente. Allora, la Repubblica, insomma, anche qua i giornali di oggi danno un grosso spazio al calcio. C'è il Beccaria, si alza il velo sul sistema di violenze sui minori. E poi Israele, 7 ottobre, si dimette il capo degli 007 militari. Trova spazio anche quello che succede oltreoceano, che è sicuramente molto interessante, per quanto anch'esso molto preoccupante. Si parla delle elezioni sospese alla Columbia per antisemitismo. Ancora il mondo della formazione si fa portavoce della battaglia del popolo palestinese in America, come anche in Italia, contro le collaborazioni accademiche con le università israeliane che fanno parte dell'enorme programma di attività di rifacimento di un volto a livello internazionale dello Stato sionista. Le collaborazioni universitarie sono una parte importantissima del consenso che il progetto sionista raccoglie in giro per il mondo. Il fatto che vengano attaccate e che vengano messe in discussione è fondamentale. In generale le università si ribellano anche, le università intese come gli studenti e le studenti che le attraversano, contro la guerra, contro il genocidio in corso a Gaza, per un cessate il fuoco, per la liberazione del popolo palestinese e della Palestina. Ma insomma, in America stanno succedendo, insomma, ci sono delle reazioni molto molto pesanti, non che in Italia la situazione sia da meno, non che in Italia in queste settimane non abbiamo letto articoli veramente pesanti sui quotidiani che si schieravano dalla parte di quei rettori che non hanno fatto un passo indietro sugli accordi e che stigmatizzavano e, come al solito, banalizzavano le proteste, soprattutto quando poi assumevano un tratto più conflittuale. Abbiamo visto le forze dell'ordine caricare e intervenire in maniera abbastanza pesante in diverse situazioni dove gli studenti con coraggio e forza hanno deciso anche di sfidare quegli apparati di sicurezza che difendono con scudi e manganelli il consenso appunto del progetto sionista e degli accordi e dell'appoggio incondizionato che le forze politiche italiane hanno dato da ottobre, ma in realtà da anni a quello che succede in Palestina. E il manifesto di oggi, che celebra anche il secolo di Rossana Rossanda, titola "Sulla terra rimossa". C'è una fotografia molto grande: dopo i 300 cadaveri palestinesi allo Shifa, altri 283 corpi recuperati nella fossa comune dell'ospedale Nasser, terminato l'assedio israeliano, donne, bambini, anziani, alcuni giustiziati irriconoscibili, l'ennesimo crimine di guerra che l'Occidente non vede. E appunto, vedendo gli altri quotidiani, non molti oggi trovavano spazio per quello che continua a succedere in Palestina. Sono come capita quasi tutti i giorni, più di uno, gli articoli in prima pagina sul manifesto. Quello generale è di Michele Giorgio, che parla del fatto che continuano a emergere cadaveri dalla fossa comune trovata fuori dall'ospedale Nasser. I familiari degli scomparsi si affollano sperando di riconoscere i propri cari e seppellirli. Intanto Tel Aviv è scossa da un piccolo terremoto. Aaron Halifa, capo dell'intelligence militare, si dimette dopo il fallimento del 7 ottobre, ma Netanyahu non intende fare passi indietro. E poi leggeremo sicuramente la cronaca di quello che sta avvenendo. C'è anche un altro articolo di Chiara Cruciati: Khan Yunis dice che le vite palestinesi non contano. E anche qua sicuramente andremo a leggere. E c'è la questione del carcere minorile del Beccaria di Milano, torture e violenze nel minorile, ragazzi in cella senza condanna, il 20° rapporto di Antigone e Patrizio Gonnella che parla "ma non chiamatele mele marce". Leggeremo insomma diversi articoli sul tema. Ricordiamo che gli agenti indagati per le violenze, per gli stupri avvenuti dentro al minorile sono circa la metà degli agenti che sono in servizio durante un turno del minorile, quindi insomma parlare di mele marce è veramente ridicolo. Una realtà, quella dei penitenziari italiani, che negli ultimi anni ha visto una serie di inchieste giudiziarie che a partire da quelle del carcere di Santa Maria Capua Vetere fino a diversi altri penitenziari, ricordando sempre la strage avvenuta nelle carceri nel 2020 con lo scoppio della pandemia e le proteste e le rivolte avvenute in tutta Italia per il blocco degli incontri, delle visite ai detenuti e alle detenute, viviamo insomma una pagina della storia italiana in cui sta emergendo da un lato quello che avviene nelle carceri, da un altro lato ci permettiamo di dire che non sta cambiando assolutamente niente, sarebbe ipocrita a dirlo. Abbiamo visto nell'ultimo anno anche la lotta contro il regime di 41 bis di Alfredo Cospito, che ha portato insomma a parlare molto di quelli che sono alcuni tipi di regimi detentivi, della gravità di questi regimi, e anche lì insomma c'è stato un dibattito ma nulla è cambiato. Vi ricordiamo che proprio oggi, martedì 23 aprile alle 17:30, c'è un presidio a Largo Arenula a chi ha scelto da che parte stare. Lo Stato ogni giorno tortura e uccide nelle carceri, arma guerre dentro e fuori i confini, punisce chi sceglie di opporsi. Dopo un anno di mobilitazione al fianco di Alfredo contro 41 bis ed ergastolo stativo, scendiamo in strada ancora in solidarietà ad alcuni compagni ed alcune compagne imputati per quelle giornate di lotta in vista dell'udienza in Cassazione del 24 aprile per il reato di strage politica ad Alfredo ed Anna all'interno del processo script Manent. Quindi insomma una realtà che tutti i giorni poi in strada le compagne e i compagni denunciano. Si parla anche sul manifesto di affluenza a picco per le elezioni in Basilicata e della retromarcia di Schlein. L'apertura di Avvenire è particolare perché si parla della stensione che vince nelle elezioni, e c'è anche un rapporto che parla di come nel mondo esplodono le vendite di armi a differenza di quello che Pane Bianco lamentava. Il Sole 24 Ore, fisco semplificato per gli autonomi, produttività attorno al 10%, l'aliquota sui premi, focus anche su green e responsabilità delle imprese, e poi le notizie insomma politiche che ritroviamo su tutti i quotidiani. C'è sulla Stampa di oggi "abusi e torture, l'inferno dei baby detenuti", c'è Mauro Palma sulla Stampa "quei colpi mortali alla nostra democrazia", questo è il titolo dell'articolo. Sulla colonna di destra Francesca Pannocchi parla di un'altra questione sulla Palestina, il direttore dell'URWA "non siamo terroristi, senza il nostro aiuto la Palestina sparisce". Qua si fa riferimento a delle gravi affermazioni che fece a marzo Israele rispetto al fatto che i dipendenti dell'URWA sono dei terroristi. Israele deve ancora fornire prove a sostegno di questa affermazione. Fatto sta che dopo quelle dichiarazioni sono crollati il sostegno economico a questa organizzazione per i rifugiati palestinesi, e ovviamente l'ennesimo colpo al popolo palestinese. Domenico Quirico su taglio geopolitico, su quello che sta avvenendo nel mondo, ma il titolo è "mai così tante armi, il pacifismo sconfitto". Insomma, un presente veramente molto molto preoccupante quello che ci troviamo a commentare quest'oggi e in generale in queste settimane. Su Il Messaggero Basilicata, vittoria larga del centrodestra, redditi bassi, bonus tredicesima, aumenti fino a 80 euro per chi guadagna meno di 15.000 euro a partire dal 2024, insomma quella norma di renziana impronta sugli 80 euro che però insomma poco cambia ad un paese sempre più povero. E Mario Aiello, un titolo di un editoriale abbastanza terribile, direi: quella festa contaminata da troppe partigianerie verso il 25 aprile. E invece per noi il 25 aprile è una giornata partigiana, è una giornata di parte, di chi sa da che parte stare, l'ha fatto nel 45, l'ha fatto negli anni dell'occupazione fascista, lo continua a fare oggi, lottando e schierandosi al fianco del popolo palestinese per la libertà delle antifasciste e gli antifascisti, perché ricordiamo che verso il 25 aprile c'è da continuare a parlare di una compagna come Ilaria Salis, che è detenuta a Budapest per aver sfidato i neonazisti che celebravano uno delle battaglie dell'esercito nazista. E ricordiamo che non solo lei è imputata in questo processo, ricordiamo che appunto c'è bisogno ancora di antifascismo anche nel 2024. Sul Domani, prima poi riportano l'attacco al Domani alla Stampa Libera, solidarietà globale di media e sindacati, mettono insieme quello che sta succedendo rispetto alla RAI con una commissione parlamentare rispetto antimafia che ha interrogato il direttore del Domani e rispetto alla vicenda di Striano e alle notizie pubblicate sul Quotidiano, l'editore De Benedetti imputato di fare propaganda per il Partito Democratico sul suo quotidiano, e questa è la situazione. C'è un articolo in prima firmato da Gigi Riva per Netanyahu: finché c'è guerra c'è speranza, i quattro fonti di Israele. Se la guerra è il fallimento della politica, cosa dire del governo di Netanyahu? Israele ha quattro fronti aperti, tutti accesi o riavviati in modo deciso. Direi che è quasi tutto dalle prime pagine di oggi. Diciamo, scorriamo brevemente anche altre prime pagine. Il Giornale parla delle tredicesime e il centrodestra valanga in Basilicata, torture e abusi tra i disperati del Beccaria, parole insomma veramente fuori luogo, ma non ci aspettiamo nulla di diverso. Libero, c'è la Schlein in prima pagina: l'hanno vista sparire la radiosa giornata della sinistra, la chiassata su Scurati arriva all'Europarlamento, i socialisti vogliono processare l'Italia. E l'editoriale di Mario Sechi: l'Italia non si beve l'allarme fascismo. Il Tempo: Ellie Zetung con Ellie Schlein vestita da Mao. Schlein mette il nome sul simbolo e si prende il partito. In realtà non è neanche la notizia, che non, in realtà già è stata smentita. E Gran Camping Roma: viaggio nella tendopoli che spaventa la capitale. La fotografia, se non sbaglio, riguarda le tende dove vivono delle persone su Castro Pretorio, che sono anche stata una conseguenza del grande atto di intervento urbanistico fatto dal Comune di Roma nel sottopasso di Stazione Termini, dove tra una colonna e un'altra trovavano un riparo insomma molto, molto pesante, dove passare le notti tante persone senza casa. Si è deciso per salvaguardare il decoro della città, fondamentale ovviamente per chi amministra, di riempire di cemento tra una colonna e un'altra. Le persone quindi si sono trasferite a vivere a Castro Pretorio su un parco, e questo insomma è il giornalismo che il Tempo propone con coraggio, sfidando i poteri forti della città. L'Unità di oggi: sempre al Beccaria torturano i ragazzini, le prigioni per minorenni vanno chiuse. Questo insomma è un titolo che uno non si aspetta magari, ma che insomma è importante. Oddio, non mi aspettavo questa notizia e questa fotografia in prima pagina. Cioè, in prima pagina Lello Valitutti, un compagno che tanti e tante conosceranno, che hanno sicuramente incontrato in strada tante volte, quando non sanno che fare arrestano Valitutti. Hanno arrestato di nuovo Lello insieme a un'altra quindicina di persone e personalmente non ero a conoscenza di questa cosa. Insomma, ho letto ieri di degli arresti che riguardavano la manifestazione a Torino contro il 41 bis in solidarietà ad Alfredo, e qua viene fatta una storia di Lello, la sua storia politica che riguarda anche Pinelli, la strage di Piazza Fontana, insomma decenni di lotta di questo compagno sempre presente e generoso nelle piazze, e insomma viene sbattuto però un po' viene sbattuto in prima pagina dall'Unità con un articolo di cui non si capisce bene il senso, e ovviamente a lui va tutta la nostra solidarietà. E direi che dalle prime pagine di oggi è tutto, vi lascio ad una canzone e torniamo a brevissimo per entrare all'interno dei quotidiani di oggi.
Vivo guardando le stesse facce, sentendo le stesse storie, pensando quello che volevo, come il vento che soffia prima della tempesta. Un brivido percorre la schiena, le spalle al muro, che ho paura, resisto, semplice è la via per il lato oscuro. Poco tempo per correggere gli errori commessi, dimmi come bruciare i miei sogni. Dovrei passare tutta la vita a pensare alle cose che ho, alle cose che vorrei, al modo di raggiungerle e poi come difenderle. Ma io non so cosa avevo prima e non so quello che ho adesso. Sorrido ad ogni nuovo giorno perché vivo sperando che le persone che amo proseguano nel viaggio. Stammi a fianco a mirare dall'alto il paesaggio, la bellezza intorno. Da Torino a Catania, sopra un furgone, una breve tappa a Roma,
città dell'imperatore.
In provincia a Genova, le lacrime di luglio, infondere paura come forma di controllo. Dovrei passare tutta la vita a pensare alle cose che ho, alle cose che vorrei, al modo di raggiungerle e poi come difenderle. Ma io non so quello che ho adesso. Sono storie facili come quelle che ti raccontavano da piccolo, e tu che devi vedere come è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Sono storie facili come quelle che ti raccontavano da piccolo, e tu che devi vedere come è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere.
Compra.
Ho seguito i miei fantasmi, ora fantasma sono. Questo è quel che hai, perché tu lo vuoi. Hai, vuoi. Hai, vuoi. Hai, vuoi. Hai, hai, vuoi, vuoi, vuoi. Questo è quel che hai, perché tu lo vuoi. Raccontavano da piccolo e tu credevi bene. Come è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Sono storie facili come quelle che ti raccontavano da piccolo e tu credevi bene. Come è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Facili come quelle che ti raccontavano da piccolo e tu credevi bene. Quanto è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere.
talk about in your sleep. Wrap yourself around me. Not just a passerby, I'm gonna stay a while. I like your peep show, magnetized. I saw you in the window. I've been watching you, don't know what else to do. Trust me, I'm sensitive, intensive, I never let you go. No need to be afraid, release yourself to me, I got that heartbeat.
Torniamo in voce dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa quando sono le 8 e 38 e leggiamo dalle pagine del Corriere della Sera alcuni dettagli ulteriori rispetto alla vicenda del Beccaria e agli agenti arrestati. Detenuti giovanissimi, picchiati ferocemente, spesso come ritorsione per motivi banali e dopo essere stati ammanettati alla schiena per impedire anche una disperata inutile difesa, invece di accoglienza, aiuto ed assistenza. Per anni nel carcere Beccaria di Milano i prigionieri minorenni hanno vissuto in un clima di terrore in balia di un gruppo di agenti della penitenziaria, 13 dei quali sono stati arrestati, noi forse potremmo dire in balia degli agenti, neanche di un gruppo. Un'inchiesta della Procura di Milano porta alla luce un sistema consolidato di violenze reiterate, vessazioni, punizioni corporali, umiliazioni e pestaggi, che il procuratore Marcello Viola non stenta a definire con amarezza una brutta pagina per le istituzioni. Per chi ha commesso le violenze ed è accusato dai PM Cecilia Vassena, Rosaria Stagnaro e dall'aggiunto Letizia Mannella di maltrattamento, lesioni e perfino di tortura, e c'è chi ha coperto i primi con le relazioni di servizio false ed un silenzio omertoso come l'ex comandante degli agenti. Una violenza gratuita e generalizzata, scrive il GIP Stefania Donadeo nell'ordinanza cautelare. Invece qua penso che sia giusto commentare una violenza ragionata e funzionale a degli istituti e a un sistema di potere che tramite il carcere impartisce una educazione, insomma, alla violenza e all'ubbidienza che abbiamo visto sia nei minorili che non, che dimostra negli indagati una inclinazione alla violenza ed un'assoluta incapacità di autocontrollo a fronte di minorenni molto spesso arroganti e violenti. Le indagini partono a febbraio di un anno fa, dopo una segnalazione del garante dei detenuti del Comune di Milano, Francesco Maisto, che a sua volta aveva ricevuto l'allarme dall'allora consigliere comunale David Gentili del PD, al quale si erano rivolte le psicologhe, la psicologa del Beccaria e la madre di un recluso. Polizia penitenziaria e squadra mobile hanno ricostruito un quadro impressionante con i detenuti trascinati dove non c'erano telecamere e lì pestati a sangue, ma in modo che sui corpi non restassero segni. Una dozzina gli episodi, uno su un ragazzo che poi è evaso a Natale 2022. Un mese, chissà perché è evaso a questo punto, cioè nel senso ovviamente è evaso anche semplicemente perché è detenuto, ma a questo punto si è chiesti a Natale 2022 del motivo per il quale tutti questi ragazzi evadono dal minorile, cos'è che non va, ecco, questa è una delle risposte principali forse. Un mese prima un minore accusato di aver appiccato il fuoco in cella viene trascinato in un ufficio dove lo aggrediscono in sette a calci e pugni fino a lussargli una spalla, un colpo al basso ventre gli fa quasi perdere i sensi, l'ultima cosa che ricordo è uno che mi ha sputato addosso, va in isolamento 10 giorni, mimitre senza vestiti e materasso, un ragazzo extracomunitario ha problemi di dipendenza dalle droghe, è iperattivo, ha un ritardo cognitivo, chiede con fastidiosa insistenza un accendino per fumare, gli rispondono in quattro nel solito ufficio del capoposto, botte da orbi, se l'era meritate, dice al telefono un agente sotto controllo. Qualche giorno dopo, stessa sorte per un italiano in isolamento che protesta per uscire. In tre lo riempiono di botte. Quando la direttrice di allora lo vede insanguinato e ammanettato a terra, si limita a ordinare di liberarlo e portarlo in infermeria. Sembra senza fare altro. Sul collo ha ritratta la suola dell'anfibio. La testimonianza più dura è di un ragazzo nordafricano subito trasferito a Torino. Novembre scorso, notte, un agente di 30 anni entra in cella e comincia a palpeggiarlo. È accusato anche di tentata violenza sessuale. Non sembra tentata, è dal racconto. Stai tranquillo, voglio solo fare l'amore con te. Il detenuto lo respinge a pugni. In due verranno a prenderlo, lo picchieranno anche a cinghiate e poi nella relazione scriveranno, come in tutte le altre, di essere stati aggrediti. Quando si rendono conto che c'è un'indagine, gli agenti se la prendono con il nuovo direttore, che consegna le immagini registrate dalle telecamere ai magistrati. Sei il direttore, tu ci devi proteggere. Tutto per un marocchino di me, il virgolettato, che manco parla l'italiano. Recriminano al telefono, una testimonianza porta le violenze indietro fino al 2021. Va assicurato il controllo della legalità ed il rispetto della legge, dichiara Viola, dando conto della totale collaborazione dell'amministrazione penitenziaria. Per il procuratore, molto sensibile ai temi del carcere, sono necessari interventi per aumentare l'organico degli agenti e puntare alla loro formazione. Criticano la retorica delle mere marce gli avvocati della Camera Penale di Milano, secondo i quali gli indagati vengono già etichettati come colpevoli, mentre il sistema penitenziario viene assolto, anzi, a ben vedere, si autoassolve. Quando sovraffollamento e carenze strutturali rendono nelle carceri le condizioni di vita terrificanti. E sempre sul Corriere della Sera, nella stessa pagina, l'unica dedicata a questo tema, a pagina 21 addirittura, dopo pagine e pagine dedicate alle elezioni, alle bagarre interne al PD, alle dichiarazioni della Schlein, ai simboli di partito, c'è un'intervista ed è all'ex PM San Germano, ministro al Ministero dal marzo 2023, il capo del Dipartimento della Giustizia Minorile. E, gli viene chiesto le anomalie dei singoli di queste mele marce e qua gli rispondono: singoli mica tanto, 21 tra arrestati e sospesi, sono quasi metà di una giornata media di servizio. Sicuri che il bubbone non sia scoppiato solo perché sono capitati un direttore e una comandante di cui gli agenti lamentavano che non guardano in faccia a nessuno e mandano in procura due video in 11 giorni anziché niente in 7 anni? Gli ha destinati lì il dipartimento con indicazioni di massima collaborazione con i magistrati. Non ci può essere tolleranza per alcun abuso, sia lo commettano i ragazzi, sia lo compiano gli agenti. Neanche, insomma, non ci stupisce quanto possa essere vomitevole questa risposta, in cui di fronte a questi racconti terrificanti e a agenti arrestati si mette sullo stesso piano quello che dei ragazzi reclusi dentro a un minorile sovraffollato con delle condizioni invivibili, con delle violenze continue, possano essere rispetto a delle persone adulte formate come dovrebbero essere e pagate per esercitare questa violenza quotidiana, siano la stessa identica cosa, secondo San Germano. Il punto è questo: è adeguata la formazione di chi lavora in posti così duri? Abbiamo rafforzato i corsi, ma va fatto ancora di più per specializzare gli agenti destinati a trattare minori poliassuntori di sostanze con problemi comportamentali e spesso vissuti traumatici da gestire con rigore e umanità. E mentre sono state deliberate 5 nuove case di comunità ad alta intensità a Milano, 3 a Roma e a Caserta, anche negli istituti come il Beccaria vanno aumentati psicologi, psichiatri e mediatori culturali. Un minore non è solo da custodire e contenere, ma anche da educare, risocializzare, e non per declamazione retorica, ma va pure considerato un fattore di stress. Questo sempre per dare comunque un colpo al cerchio e una alla botte, tentare di giustificare agenti che stuprano dei ragazzi, lo fanno per lo stress. E questo è un po' come gli uomini che stuprano o uccidono le donne perché magari pazzi, in difficoltà o oltraggiati o quel che sia. C'è sempre una giustificazione per queste forme di violenza, ma giustificazioni non ci sono questioni sistemiche, il carcere è questo. Quando escono delle inchieste, vengono arrestati degli agenti, esce fuori la vera natura del carcere, quella che in realtà è la quotidianità di tutti i penitenziari, quella che è la regola dentro le carceri. Così lavorano le carceri, ci sono pochissimi operatori, pochissimi psicologi, una marea di agenti della penitenziaria lasciati a fare il buono e il cattivo tempo su dei detenuti che vengono reclusi molto spesso per reati per cui le quali potrebbero essere tranquillamente previste delle misure alternative, che vedono appunto l'inferno dentro quei luoghi e che poi vengono, ci sono le statistiche che vedono una recidività enorme, un aumento in realtà del numero di reati che compiono le persone dopo essere passate nei penitenziari. Passare dentro un minorile vuol dire con buona probabilità ipotecare la propria libertà per anni, perché poi dopo si esce, si delinque di nuovo, si va dentro al carcere, quello per i maggiorenni, e sono le vite di persone che si vogliono chiudere a chiave e nascondere. Ricordiamo anche che il governo Meloni, tra le prime misure che ha portato avanti, c'è stato il decreto Caivano, con il quale ha aumentato la possibilità per i minori di finire in carcere. Ci sono già le statistiche rispetto agli effetti di questo decreto, c'è un picco enorme di persone minori detenute, questa è la realtà, una realtà appunto veramente, veramente pesante che insomma è importante raccontare, che oggi è in prima pagina sui quotidiani, che noi cerchiamo forse meno di quello che dovremmo di raccontare anche da questi microfoni. Lo facciamo da quando Radio Onda Rossa esiste. Radio Onda Rossa porta avanti tutti gli anni la scarceranda, l'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno, perché di carcere né si muoia ma soprattutto non si viva. Siamo contro ogni carcere, il carcere è tortura di per sé, e crediamo che insomma le carceri debbano chiudere. Bisogna immaginare una società senza carceri, come diciamo tutti il 31 dicembre quando andiamo sotto al penitenziario di Rebibbia, contro il carcere e la società che ne ha bisogno. Il rapporto di Antigone, infatti, riportato nelle pagine del Manifesto, parla del fatto che il 94% dei minori in cella ci sta per una custodia cautelare. Leggiamo qualche riga dall'articolo di Eleonora Martini. Ma quanto è cronicizzato il maltrattamento dei giovani detenuti all'interno delle carceri minorili? La domanda che si propone ad ogni denuncia di violenza subita da coloro che si trovano nelle mani dello Stato trova in questo caso risposta nel 20° rapporto annuale di Antigone, dal titolo Nodo alla gola, presentato ieri, che scatta una fotografia generale sulle condizioni di detenzione nei penitenziari italiani. La presa in carico dei ragazzi è sempre più disciplinare e farmacologizzata, spiega Susanna Marietti, responsabile dell'osservatorio minori di Antigone, con un utilizzo smodato di psicofarmaci, soprattutto per i minori stranieri non accompagnati, che vengono spostati come fossero pacchi da un IPM ad un altro, a seconda delle esigenze, con una modalità che contribuisce a creare e aumentare le tensioni. L'associazione aveva già denunciato in particolare il clima interno teso del Beccaria, il sovraffollamento dell'istituto milanese, i lavori di ristrutturazione che durano da anni e limitano gli spazi per le attività, la carenza di personale educativo e i direttori cambiati ripetutamente nel corso di pochi anni. Dunque, al netto dei crimini eventualmente commessi dai singoli poliziotti, c'è un problema più generale che riguarda i 17 istituti penali per minorenni, IPM, dove alla fine del febbraio 2024 erano 532 i giovani reclusi, di cui 312 minorenni, 211 giovani adulti, 18 donne in tutto, e dove il numero cresce pericolosamente per effetto del decreto Caivano. L'articolo va avanti riportando una serie di cifre e di percentuali su quello che è una realtà terribile, quella appunto delle carceri minorili. Nella stessa pagina c'è l'inchiesta che riguarda la manifestazione a Torino di cui appunto citavamo per il fatto che Lello è stato sbattuto in prima pagina dell'Unità. L'articolo di Mauro Ravarino parla di 75 anarchici denunciati per devastazione, avevano manifestato per Cospito, e riporta insomma alcuni dei fatti: un pomeriggio di rabbia contro il contestato regime detentivo del 41 bis, a cui è tuttora sottoposta al freddo, che in quei mesi era in sciopero della fame. All'alba di ieri un blitz della Digos di Torino ha portato all'esecuzione dell'ordine dell'ordinanza firmata dalla GIP Valentina Giuditta Soria del Tribunale di Torino di 19 misure cautelari per i disordini di quel giorno. Si tratta di militanti anarchici di Torino, Roma, Milano, Livorno, Alessandria e Cuneo. Tra di loro sono finiti agli arresti domiciliari, mentre per gli altri ci sono mentre per gli altri ci sono obblighi o divieti di dimora. I PM Scafi e Bucarelli della Procura di Torino contestano a vario titolo i reati di devastazione, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Anche il manifesto riporta che tra gli indagati c'è Lello, figura storica dell'anarchismo italiano e amico di Pinelli, fermato dai carabinieri dei Ross a Roma, è accusato di concorso in devastazione, resistenza a pubblico ufficiale e istigazione a delinquere in relazione alle interviste rilasciate nel periodo precedente alle manifestazioni. Ai domiciliari anche altri due compagni torinesi, 75 denunciati dell'inchiesta. Anche il manifesto riporta nomi e cognomi di persone ai domiciliari, insomma direi una cosa che si potrebbe tranquillamente evitare, perché per chi insomma gli è capitato e poi si va a cercare il proprio nome su internet, banalmente quando si va a cercare un lavoro questi articoli compaiono negli anni, per anni. Quindi questo insomma rispetto alla vicenda del minorile del Beccaria. Oggi appunto in prima pagina su tanti quotidiani si parla di carcere, si parla di minorile, si parla ancora di violenze delle forze dell'ordine dentro i penitenziari.
Smile.
Proseguiamo la rassegna stampa di questa mattina ricordandovi i nostri contatti. Il numero di telefono è lo 06 49 17 50. Il nostro sito internet www.ondarossa.info, dove potete trovare tutti i podcast, tutte le trasmissioni, gli approfondimenti, potete ascoltarci in diretta streaming, potete trovare informazioni rispetto alla nostra festa di compleanno che si terrà 24, 25, 26 maggio tra Via dei Volsci e il CSOA ex SNIA, ma soprattutto potete radioabbonarvi. La campagna di Giror 2024 è attiva, il radioabbonamento per sostenere le spese di Radio Onda Rossa è attivo, vi invitiamo a abbonarvi, a diffonderlo, ad aiutare la vita di questa radio che ai noi deve affrontare enormi spese per mantenere la propria attività, ma che non vuole restare assolutamente in silenzio. E quindi, finita la rassegna delle notizie che riguardavano il minorile, passiamo a parlare di Palestina. Lo facciamo dalle pagine del Manifesto, uno dei pochi quotidiani che in prima pagina parla della Palestina, e lo facciamo leggendo l'articolo di Michele Giorgio. Scusate, eccolo qui. Khan Yunis, dopo l'assedio, 283 corpi nelle fosse comuni. Vorrei dargli una sepoltura degna e pregare sulla sua tomba, solo questo, diceva ieri in un video una donna affacciandosi sulla fossa comune individuata accanto all'ospedale Nasser. Si riferiva al figlio di 21 anni scomparso a 2 mesi. I corpi sono in avanzato stato di decomposizione, appena recuperati per ragioni sanitarie vengono subito avvolti in sudari bianchi e portati via. Solo alcuni sono stati identificati grazie al ritrovamento dei documenti. Ieri ne sono stati recuperati altri 73 da 3 fosse comuni. In quella più grande, scoperta sabato, sono stati trovati 210 cadaveri di giovani e anziani e di donne. Alcuni erano ammanettati e spogliati dei vestiti, altri sono stati giustiziati a sangue freddo, ha detto un medico del Nasser, accusando l'esercito israeliano di aver cercato di nascondere i suoi crimini seppellendo frettolosamente i morti. La stessa accusa rivolta a Israele dalle squadre della protezione civile che nei giorni scorsi hanno recuperato i corpi di circa 300 persone uccise dai bombardamenti e combattimenti dentro e intorno all'ospedale Shifa di Gaza City. Ci aspettiamo di trovare altri 200 corpi nelle fosse comuni di Khan Yunis, ha previsto Ismail Tawabta, direttore dell'ufficio stampa di Gaza. Il calvario di Khan Yunis non è terminato nella parte orientale della città, ridotta in gran parte in macerie. Ieri sono state sono rientrate all'improvviso le truppe israeliane, mettendo in fuga le famiglie tornate da pochi giorni nelle abitazioni ancora in piedi. Sono scappate ad Abasan oppure hanno raggiunto i rifugi dell'ONU già pieni di sfollati. Bombe anche su Rafah, dove la popolazione e 1 milione di sfollati attendono l'assalto di Israele. Netanyahu 2 giorni fa ha annunciato l'avvio di intense operazioni militari a Gaza come unica strada per distruggere Hamas e riportare a casa oltre 100 ostaggi israeliani. Tra domenica e lunedì i raid aerei hanno ucciso 22 civili, tra di essi numerosi bambini, a Tel al-Sultan e altre zone di Rafah. Raid aerei hanno fatto morti e feriti a Bureji e Suajeye, Gaza City. I medici dell'ospedale degli Emirati hanno fatto venire alla luce un bimbo operando un taglio cesareo sulla madre, uccisa da un raid aereo. In un video si vede la concitazione dei sanitari dopo il salvataggio e il piccolo che poi viene messo in un'incubatrice. La madre, Sabrin Sakani, era incinta la 30ª settimana. Le condizioni del neonato sono stabili, dovrà restare qui 3-4 settimane. Poi dopo andrà dai nonni, zii, uno dei familiari, un bambino nato già orfano. In Cisgiordania resta forte lo sdegno per l'uccisione di almeno 14 palestinesi, diversi dei quali combattenti, durante la lunga incursione dell'esercito israeliano nel campo profughi di Nur Shams, in alcune aree della adiacente città di Tulkarem. Domenica si sono tenuti i funerali delle vittime, tra cui però non figura più Mohamed Jaber, detto Abu Shuja, è un giovane capo militare del Jihad Islami molto popolare a Nur Shams. Dato per ucciso da Israele, Abu Shuja è invece riapparso ed è stato portato in spalla da decine di persone. Cadono nel vuoto intanto le proteste per i raid dei coloni israeliani nel villaggio palestinese tra Nablus e Ramallah. Dopo l'uccisione di un adolescente israeliano, almeno 4 palestinesi, tra cui un autista di ambulanza, sono stati uccisi dal fuoco di coloni. Netanyahu è un po' tutto Israele, hanno accolto con rabbia l'ipotesi di sanzione degli USA per violazioni dei diritti umani. In Cisgiordania, al battaglione Netzah Yehuda, secondo il premier e il leader centrista Benny Gantz, l'eventuale passo americano sarebbe il massimo dell'assurdità e hanno annunciato un'opposizione netta alla decisione. Il battaglione Netzah Yehuda è stato fondato nel 99 ed è formato da religiosi ultraortodossi. Ora è impiegato a Gaza. Negli ultimi anni i suoi soldati sono stati accusati varie volte di gravi abusi a danno dei civili palestinesi. Se la decisione sarà confermata, rappresenterà un precedente anche per le corti internazionali competenti per crimini di guerra. Ieri però, più che del battaglione degli ultraortodossi, in Israele si parlava della lettera di dimissioni presentata da Aaron Aliva, il generale al comando dell'intelligence militare, il 7 ottobre, quando Hamas ha attaccato il sud dello Stato ebraico, spiegando che resterà in carica fino alla nomina di un sostituto. Aliva si è assunto la responsabilità per il fallimento di quel giorno in cui, assieme ai suoi uomini, si è fatto cogliere di sorpresa da Hamas. Le dimissioni accresceranno le pressioni su Netanyahu, che pubblicamente ha ammesso solo in parte le sue colpe e ha rinviato ogni decisione alla fine della guerra. Sarebbe opportuno che il primo ministro Netanyahu facesse lo stesso, ha subito commentato il capo dell'opposizione Yair Lapid. È il momento della rivincita dell'UNRWA, l'agenzia dell'ONU che assiste i profughi palestinesi. Israele deve ancora fornire prove a sostegno delle accuse secondo cui alcuni dipendenti dell'agenzia sono membri di Hamas. Lo afferma l'indagine indipendente guidata dall'ex ministra degli esteri francese Catherine Colonna. Il rapporto commissionato dalla scia dell'accusa, sulla scia dell'accusa che almeno 12 dipendenti dell'UNRWA avrebbero partecipato al 7 ottobre, rileva che l'agenzia umanitaria aveva regolarmente fornito a Israele elenchi dei suoi dipendenti da sottoporre a controllo e che il governo israeliano non ha informato l'UNRWA di alcuna preoccupazione relativa al suo personale. A causa delle accuse israeliane, gli Stati Uniti, l'Italia e altri paesi occidentali hanno tagliato i finanziamenti all'UNRWA nonostante le enormi necessità di 2,3 milioni di palestinesi a Gaza. E ancora leggiamo sempre sul manifesto, c'è un'intervista alla giornalista Yumna El Sayed, una delle giornaliste che ha documentato il genocidio in corso, corrispondente di Al Jazeera, una giornalista palestinese egiziana, che parla del fatto che l'Elmetto Press è diventato un rischio per la nostra vita. Sappiamo dei 130 reporter uccisi da Israele in queste settimane, in questi mesi, una situazione gravissima quella che questa giornalista denuncia, e insomma un coraggio enorme quello sicuramente di chi continua a fare questo importante lavoro. E c'è un articolo sempre sul manifesto che parla dei nuovi sit-in che sorgono a Yale e a Boston, in Connecticut altri 50 arresti, pericolo per gli studenti ebrei, un virgolettato, ma loro sono in piazza. In realtà in America abbiamo visto anche una grossa mobilitazione degli ebrei diciamo antisionisti contro quello che sta succedendo. È da ottobre che infatti leggiamo nell'articolo che i gruppi di ebrei di sinistra sono mobilitati, dice Melissa Hofstein, studentessa di antropologia al CUNY, l'Università di New York. Io ero tra le persone che hanno occupato Grand Central con Jewish Voice for Peace e ora con altri colleghi della mia università stiamo andando a dare solidarietà agli studenti della Columbia. È vero che da quando è iniziata la guerra si avverte un'ondata di antisemitismo, ma credo anche che la decisione della rettrice di cancellare le lezioni in presenza sia strumentale. Da quando la rettrice ha permesso alla polizia di sgomberare il sit-in agli studenti della Columbia, sono arrivate sempre più testimonianze di solidarietà e di supporto da cittadini e da studenti di altri atenei. E quindi qua, in questo articolo, viene un po' raccontato questa situazione che si vive negli Stati Uniti rispetto a chi ha scelto di non restare in silenzio di fronte al genocidio in corso, un genocidio che si accompagna a, in generale, una corsa alla guerra e agli armamenti diffusa. Sul Fatto Quotidiano, lo leggiamo dalla prima pagina, c'è questo articolo che parla del record di acquisti di armi, un mondo in guerra. Alessandro Parente firma questo articolo Cosimo Caridi firma questo articolo sull'aumento della spesa militare mondiale, è il decimo anno di fila di questo aumento. Tra il 22 e il 23 i fondi per la difesa a livello globale sono cresciuti del 6-8%, il maggior rialzo dal 2009. Secondo l'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, il SIPRI, lo scorso anno gli Stati Uniti hanno perso 2,44 trilioni di dollari in armi. Tutti e cinque i continenti, l'Antartide non è considerata, hanno registrato un aumento dei costi per gli eserciti. L'aumento senza precedenti della spesa militare è una risposta diretta al deterioramento globale della pace e della sicurezza, ha affermato Nanti Han, ricercatore del SIPRI. Lo scenario ricostruito non lascia molte possibilità a un'inversione di tendenza per i prossimi anni. Non c'è una sola regione del mondo in cui la situazione sia migliorata, soprattutto in Europa, dove i paesi continuano ad aumentare la spesa per raggiungere l'obiettivo del 2%, spiega l'analista. Stati Uniti e Cina sono i due paesi che destinano più fondi ai militari. Combinata la loro spesa vale il 49% del totale mondiale. Sono 916 miliardi di dollari usati da Washington in armi nel 2023, il 2-3% del PIL. La fetta del prodotto interno lordo usata da Pechino in difesa è significativamente più grande, è il 6%, ma in valore assoluto rappresenta meno di un terzo dei fondi americani, 296 miliardi. Gli altri tre paesi sulla cinquina in testa sono Russia, India e Arabia Saudita, con una stima di 109 miliardi di dollari. E insomma, delle stime molto molto preoccupanti e molto gravi, e alla faccia di Pane Bianco che si lamentava per questo tentennamento dei paesi del mondo sulla questione delle armi. In realtà lui parlava dell'Europa, ma ovviamente anche in Europa è in aumento. C'è un articolo che parla qua a fianco del traffico di armi al confine ucraino-polacco. In generale anche lo scenario di guerra in Ucraina non fa che proseguire. Notizia di oggi di altre morti e di ulteriori attacchi. E notizia di questi giorni, l'investimento del Congresso americano per l'invio di ingenti armamenti a Kiev e anche di armamenti ancora mai inviati all'interno di questo sostegno militare che c'è stato da parte di tutti i paesi occidentali nei confronti dell'Ucraina. Ora in questo momento mi sfugge da quale quotidiano l'avevo letto, però c'era anche un articolo che ci aiutava a parlare di questo, anche perché il resto di cui parlare oggi è sicuramente, mi permetterei di dire, di un'importanza minore, i dati e le cifre sulle elezioni in Basilicata e tutta questa maretta sulla Schlein e sul simbolo di partito. C'è un articolo sempre sul Manifesto molto importante e preoccupante del fatto che l'Europa cuoce il doppio del resto del mondo. Per il rapporto di Copernicus e dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale si muore il 30% in più rispetto a 20 anni fa a causa del caldo. Infatti in Europa l'aumento delle temperature va al doppio della velocità rispetto al resto del mondo, il numero degli eventi catastrofici climatici è in aumento enorme, quindi questo ci parla di una situazione molto preoccupante che però d'altro canto non vede un'inversione di tendenza, non vede un taglio del fossile, non vede insomma degli interventi necessari per evitare quello che ad oggi ormai sembra inevitabile. Il Manifesto parla anch'esso del rapporto SIPRI, ma c'è un articolo di Sabato Angeri che parla invece degli aiuti militari degli Stati Uniti all'Ucraina e in generale di quello che succede in Ucraina. In attesa delle nuove armi a Kiev, Mosca intensifica i raid, colpita la torre di telecomunicazioni di Kharkiv, ma l'Ucraina ora abbassa i toni. Molti analisti ritengono che nell'attesa delle nuove forniture militari degli USA la Russia intensificherà gli attacchi, l'obiettivo è conquistare più territorio possibile. Persino il temuto comandante dei servizi segreti militari Budanov ha annunciato: secondo le nostre valutazioni nel prossimo futuro ci troveremo di fronte a una situazione piuttosto difficile. Il punto più difficile del fronte est sarà senz'altro il Donetsk tra Kasiv Yar e Toretsk, ma da qualche tempo c'è chi teme anche per Kharkiv, colpita di nuovo ieri, e resta l'incognita su di Zaporizhzhia, dove non sembra che lo Stato Maggiore di Mosca abbia ammassato nuovi reparti, ma potrebbe comunque decidere di attaccare. Tuttavia, in questo momento così nero, gli aiuti statunitensi si fanno tirare un sospiro di sollievo a Zelensky, che ieri è tornato persino a parlare di una possibile vittoria con le armi giuste, sia chiaro. Lo stesso presidente che 2 settimane fa si era spinto fino a dichiarare: se non ci darete le armi in fretta perderemo, mai dal 24 febbraio 2022 l'aveva detto così esplicitamente. Putin non aveva mai pronunciato la parola guerra e poi l'ha fatto, seppur incolpando l'Occidente collettivo. La fila di mai che potremmo aggiungere a questo elenco è lunga e tratta soprattutto di armamenti negati in un primo momento e alla fine concessi. Eh sì, come dicevamo, appunto, le armi che gli Stati Uniti stanno fornendo con quest'ultimo stanziamento molto importante di miliardi di dollari di fondi per gli armamenti, ci parla appunto di una svolta ulteriore all'interno di una guerra che va avanti da più di 2 anni e che insomma si aggiunge all'elenco dei conflitti nel mondo che sembra non fermarsi, anzi aumentare vertiginosamente. Vi lasciamo ad un altro breve stacco musicale per poi tornare ancora con delle notizie che riguardano gli interni, la politica italiana, che troviamo un po' su tutti i quotidiani di oggi e che insomma abbiamo un attimo tralasciato per dare spazio a quelle che ritenevamo notizie più importanti.
Chi le pagherà? Questa senza padroni, ci servono i dobloni, ma non quelli di rame, vogliamo i verdoni. Assegno, post, pagherò, dona i tuoi soldi a ROR. E oh, le bollette arrivano senza pietà. Ci aiuti tu, chi le pagherà? Il radioabbonamento ci dà sostentamento un intero anno e passa lo spavento. 30.000 sembran tanti, ma c'è chi aiuta ROR. Fai un regalo a ROR. Cucina i soldi e siamo assai contenti, così possiamo vivere senza finanziamenti. 30.000 per Onda Rossa, dai sostieni ROR, dai sostieni ROR.
Of the heart.
proseguiamo la lettura dei quotidiani di oggi, lo facciamo passando alle elezioni in Basilicata. Il bis di Bardi, sconfitto il campo largo. Leggiamo dal Corriere della Sera che la lista di Calenda e quella vicina a Renzi, collegate al centrodestra, superano il 15%. Meloni, vittoria di tutti noi. La Basilicata conferma il centrodestra di governo con il governatore di Forza Italia Bardi, ma l'exploit è anche delle liste centriste collegate al centrodestra, Calenda e Renzi, ma la tensione sul risultato era già scesa in modo significativo già dopo poco la chiusura delle urne alle 15 con l'Istan Poll commissionato da Telenor. Bardi è dato tra il 53 e il 57, lo sfidante Piero Marrese tra il 41 e il 45, l'outsider Eustachio Follia dell'Euro Partito Progressista Volta tra l'1 e il 3. I voti di lista del centrodestra confermano il superamento di Forza Italia sulla Lega, con Fratelli d'Italia che a tarda sera è il primo partito della Basilicata con il 16%, le regionali del 2019 erano un'altra era politica, il partito dell'oggi premier era al 5,9%, il secondo partito del centrodestra è appunto Forza Italia con il 12% che era al 9,14%. E un vistoso azione di Calenda che sfiora l'8%, la Lega lotta tra il terzo e il quarto posto con il 7,78%, seguito da Orgoglio Lucano, vicino appunto a Italia Viva. Esulta Giorgia Meloni, ben prima della chiusura dello spoglio, vittoria del centrodestra e di tutta la coalizione. Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno. E questa è la situazione, boomerang del centrosinistra e la maggioranza ora teme solo autogol e fuoco amico. Così Forza Italia stacca la Lega, Tajani incoraggiante per giugno. Sto leggendo vari titoli di articoli del Corriere della Sera che dedica 4-5 pagine a queste elezioni della Basilicata. Il mio nome nel logo divide, Schlein rinuncia alla mossa. E anche qui la vincente questione del simbolo di partito che il Partito Democratico ha scelto per correre alle elezioni europee, veramente, insomma, non sappiamo come fare a meno di questi importanti dibattiti politici che il nostro paese ci regala. E si parla anche di economia su diversi quotidiani, le tasse sul reddito, le tredicesime e i premi di produttività, ecco le modifiche allo studio, il viceministro Leo, la bozza per il decreto IRPEF ancora in elaborazione, si parla di una norma per aumentare di 80 euro la tredicesima per i redditi fino a 15.000 euro, quindi una tantum di 80 euro, peggio di Renzi, insomma l'ipotesi a cui sta lavorando il viceministro dell'economia Leo fissa l'aumento per il solo 2024. La fattibilità della misura è legata ai costi correlati al provvedimento. Agevolazione per la fusione tra studi professionali, semplificazioni per gli agricoltori autonomi e poi i tassi al 10% sui premi di risultato per i lavoratori dipendenti. Queste le bozze, i punti della bozza di decreto. E poi sul caso Scurati, leggiamo sempre dal Corriere, c'è un'istruttoria RAI, vertici convocati in vigilanza, Usi Grai, FNSI, si chiarisca il ruolo di Meloni, Bonelli esposto alla UE, critico il Financial Times. Questo caso quindi di Scurati potrebbe irrompere oggi nel consiglio di amministrazione della RAI, convocato con poche questioni burocratiche all'ordine del giorno. È possibile tuttavia che l'amministratore delegato Sergio, sollecitato dalle domande dei consiglieri, si riservi di esprimersi, essendo in corso l'istruttoria che dovrà verificare le versioni delle parti. È più probabile che i vertici parlino in commissione di vigilanza RAI l'8 maggio, un appuntamento, ha spiegato la presidente Barbara Floridia, programmato da tempo. Intanto ieri Sergio ha ricevuto le relazioni riepilogative di Serena Bortone, conduttrice di Che Sarà, e dei direttori RAI, a partire da quello degli approfondimenti Paolo Corsini e dal suo vice Giovanni Alibrandi. Le polemiche sono proseguite anche ieri, Lucy Grai ha chiesto che la vigilanza chiarisca se a quale ruolo abbia avuto la PM Meloni nell'indirizzare le scelte dei vertici. Il riferimento è alle indiscrezioni della stampa su una presunta telefonata della Premier ai dirigenti. Sul punto ha rotto il silenzio Rossi, che in una nota ha sottolineato che il direttore generale non ha alcuna competenza sugli aspetti editoriali. E questo è quanto. Queste sono, diciamo, una buona parte, se non tutte, le notizie che oggi troviamo sui quotidiani. Si parla ancora di, dei processi, del processo a Trump. E questo, direi è quanto, insomma, la stampa, non l'abbiamo passata molto in rassegna. Ho letto in prima pagina del, sia dell'Urwa che dell'articolo di Quirico sul pacifismo sconfitto, ma poi in prima pagina i titoli che troviamo e in generale i temi sono gli stessi. Ci sono dei toni abbastanza forti sulla questione del minorile, che la stampa, rispetto ad altri quotidiani, gli dedica tre pagine, lo fa da pagina 2. Si cita anche Mare Fuori, che è una serie che parla del minorile di Napoli. Non servirà a niente una serie come Mare Fuori, quello è solo zucchero filato, questo leggiamo, ma se vi vedete la serie, in effetti, come ci si può aspettare, produce una narrazione abbastanza discutibile sui minorili, con ovviamente il poliziotto buono, tutte le solite questioni che uno si aspetta da un prodotto del genere che ha una visibilità così importante. Sulla stampa troviamo anche il silenzio del governo sulla memoria di Matteotti, giornalista politico antifascista, segretario del Partito Socialista, assassinato il 10 giugno del 24 da una squadra fascista. E niente, appunto, e ancora la polemica sul 25 aprile che troviamo sulle pagine dei quotidiani. Ricordiamo, quest'anno sono diversi gli appuntamenti che riguardano il 25 aprile qua a Roma. Sono almeno tre gli appuntamenti che le realtà di movimento hanno lanciato per questo giovedì: a Roma Sud alle ore 9 a Largo Bompiani, a Roma Est alle 10:30 a Largo delle Terme Gordiani a Villa Gordiani, e un pomeriggio poi al Quarticciolo dalle 14 al Parco Modesto di Veglia, e a Roma Centro alle ore 8 a Piazza Lostienze, sulla questione in particolare. Tutti i 25 aprile di quest'anno hanno la questione del genocidio del popolo palestinese al centro, e la questione anche della libertà per Ilaria Salis e per gli antifascisti di Budapest, e in generale per la libertà per gli antifascisti e le antifasciste, con lo slogan Free All Antifas. Ma in particolare quello, il 25 aprile indetto a Porta San Paolo, riguarda la questione palestinese, insomma quello che succede da diversi anni con la brigata ebraica alla celebrazione ufficiale del 25 aprile. Sulle pagine della stampa troviamo anche un'intervista che parla ancora di aborto. Ieri, appunto, la mobilitazione sotto al Senato, l'intervista è alla scrittrice Barbara Alberti, che parla della questione dell'aborto, del via libera del governo per le associazioni pro vita antiabortiste di entrare dentro i consultori. E questo è sicuramente una questione importante del quale continueremo a parlare, continueremo a cercare di dare voce alle mobilitazioni che ci saranno sul tema. A questo punto vi lascio di nuovo ad una canzone, come tutte le mattine, poi passeremo alle cronache locali, sempre all'ascolto degli 87.9 di Onda Rossa.
Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te. Ha! Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu?
Il cobra col sale, se lo metti fa male, perché non si usa così?
Il cobra masone, di pietra d'ottone.
mi chiude la bocca, mi stringe e mi tocca. Il cobra non è un vampiro, ma un alamo sospiro che diventa un impero. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è un pitone, ma un gustoso boccone che diventa canzone. Dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu.
Il cobra col sale, se lo mangi fa male, perché non si usa così.
Il cobra blasone, di pietra d'ottone, è un nobile servo che vive in prigione. Mi chiude la bocca, mi stringe e mi tocca. Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando
passiamo alle cronache romane, sempre all'ascolto della rassegna stampa su Radio Onda Rossa. La Repubblica, Roma, blitz fascista nella notte a Trastevere all'Appio, svastiche celtiche sui manifesti dell'Ampi. Poi, via i pullman turistici dalle mura aureliane, il comune oggi vota l'addio agli stalli che oscurano il monumento. La protesta, troppi bus in sosta in zone centrali. Gualtieri, bus, ticket a 2 euro, senza i fondi del governo, aumento e assunzioni rinnovate. Questo, insomma, è molto grave che venga aumentato il costo del servizio pubblico a fronte di un servizio pubblico totalmente inefficiente, che insomma sanno veramente chiunque che è disastroso, e questo insomma ci preoccupa, e ci preoccupa soprattutto anche l'assenza di una protesta rispetto a ciò. Io ricordo l'aumento del biglietto a 1,50 euro venne accompagnato comunque dalle campagne di denuncia di questo tentativo di sulle spalle dei lavoratori, degli studenti di fare cassa per ATAC, un'azienda che insomma sicuramente non avrebbe bisogno di fornire un servizio molto più efficiente in una città come Roma, schiacciata dal traffico e dalle automobili, un servizio che gioverebbe molto dalla gratuità e dall'accessibilità per le persone, invece che da questo aumento. Qua Gualtieri dice che da tempo chiediamo più risorse nazionali per il trasporto pubblico locale. Poi la regione determina le tariffe sulla base delle risorse esistenti. Se come sembra questo intervento sarà confermato, ci sarà la massima attenzione per accompagnarlo a una riduzione per gli abbonamenti. A salvarsi dall'aumento, quindi, se tutto va bene, saranno i romani più affezionati ai mezzi pubblici, ma i pellegrini in arrivo per l'anno santo e i turisti che acquistano una singola corsa pagheranno di più. A proposito dell'accoglienza che riceveranno milioni di persone una volta arrivate a Roma il 10 aprile scorso, il governo ha emanato l'ultimo DPCM con gli stanziamenti in materia di sicurezza, sanità, trasporto pubblico, per ora non un gran bottino. Non un gran bottino, scusate, calcolando che si tratta di 458 milioni spalmati su 3 anni, di cui solo 215 destinati a Roma. E qua vanno avanti con quanti nuovi vigili ci saranno. Si parla sui manifesti dell'Ampi scritte per onore alla Repubblica Sociale, SS, insomma la solita solfa fascista, che l'unico insomma a parte quello che riesce a fare di molto rilevante e pesante il governo, i neofascisti insomma in strada vanno a fare queste scritte, ma poi il 25 aprile in tutta la città insomma ci saranno tantissimi momenti invece di memoria e di attualizzazione di quella che è stata la resistenza, l'attività partigiana e l'antifascismo in questo paese e non solo. Poi oltre alla cronaca di Roma della Repubblica cerchiamo la cronaca di Roma del Messaggero. Dove sta? Ci siamo quasi, eccola qua, il racket del pizzo sul parcheggio aumenta il numero delle strade in cui il fenomeno viene segnalato e qua insomma grandi inchieste quelle del Messaggero come sempre. Gualtieri, metro e bus a 2 euro, presto il bando per 1000 nuovi taxi, la conferma del nuovo cittadino. Ostia, picchia la compagna, poi la stupra con un amico, in manette un 53enne che obbligava la donna a prostituirsi. Scontri al Pigneto, arrestato un minore, prima l'ho preso a calci e pugni e poi quando la vittima si trova già a terra ha sferrato più colpi. Ricoverato in ospedale, evade per fare le rapine, un alibi perfetto, in effetti non è un brutto alibi. E lavori all'euro 8 milioni per rilanciare il palacongressi, i lavori dureranno 24 mesi. Questo era la cronaca di Roma del Messaggero. Penso che con le cronache romane è tutto, perché non credo di averne altre. Sto dando un'occhiata, ma credo che siamo fermi qua per oggi. E insomma, una rassegna stampa oggi un po' più breve del solito, perché sono le 9.35, abbiamo iniziato molto puntuali alle 8 in punto e terminiamo dopo 1:35, dove insomma abbiamo parlato di diverse questioni. Come sempre, a breve potrete ritrovare la rassegna stampa sul sito internet di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info. Ricordiamo la campagna di radioabbonamento 2024 che trovate sul nostro sito di Giror 2024, la trovate anche su Produzioni dal Basso. Andate sul sito, in alto c'è un banner con un bel disegno, ci cliccate e potete sostenere Radio Onda Rossa.